Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian. Sono le 8.32, orario della Costa Est. Voi siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Carlo Regli e Dario Castaldo con voi fino alle 10 questa mattina. Tra poco linee aperte al 1300 799 626. Avremo ospite il console di Melbourne, Marco Maria Cerbo. Ma prima appunto di dargli il benvenuto, Dario, ricordiamo i titoli del giornale radio.
Dopo l'accordo sulla crisi dei migranti raggiunto nel vertice tra Francia, Germania e Italia, arrivano i primi distinguo. La Francia e la Spagna rifiutano di accogliere navi di migranti nei loro porti. Disoccupazione giovanile, numeri in crescita in Italia, ma anche in Australia il dato è quasi doppio rispetto alla media nazionale. Macron parla alle Camere Unite, riforme interne e un nuovo ruolo per l'Europa. Sport, ciclismo, Thomas resta in maglia gialla anche dopo la terza tappa del Tour de France.
E a fine mese si conclude, dopo 4 anni, la missione in Australia del console generale d'Italia a Melbourne, Marco Maria Cerbo, il quale ci ha appena raggiunto nei nostri studi per tracciare un bilancio del suo periodo alla guida del consolato.
Ne approfittiamo anche, prima di dare il buongiorno al console, anche per capire che cosa funziona e non funziona nelle istituzioni al servizio degli italiani all'estero. Allora, questa mattina le linee sono aperte al 1300 799 626. Chiamateci per raccontarci la vostra esperienza, cosa a vostro avviso funziona, cosa invece non va nei consolati italiani in Australia. Ma intanto diamo il buongiorno a Marco Maria Cerbo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Carlo, buongiorno Dario.
Allora, emozionato? Siamo agli ultimi rintocchi.
Beh, questa è una fase in cui si provano quelli che gli australiani chiamano mixed feelings. C'è una forte malinconia perché si lascia il luogo che è stato la propria casa per tanto tempo. Allo stesso tempo c'è la voglia di iniziare una nuova avventura che per me avrà una data di avvio il 28 di agosto.
Ma perderai tutti i freni inibitori in questa mezz'ora e ci racconterai cose da insider che non avresti mai detto a nessuno?
Ah, il consolato non ha grandi segreti, quindi non ci sono particolari cose da insider da rivelare.
Senti, cominciamo con i dati, perché sono stati ufficializzati i risultati dell'ultimo censimento, ne abbiamo parlato anche qui a Radio SBS, è emerso che sono quasi 353.000 le persone che hanno indicato di avere almeno un genitore italiano e risiedono nel Victoria. Nel 2011 erano quasi 328.000, nel 2006 erano poco più di 308.000, insomma è un numero questo in aumento. In totale le persone con almeno un genitore italiano in Australia sono 1 milione tondo tondo, l'abbiamo visto, anche questo è un numero in crescita rispetto sia ai dati del 2006 sia quelli del 2011. Questo significa ovviamente che il consolato italiano del Victoria si rivolge anche alla fetta nutrita, un circa un terzo di tutti coloro che hanno dei rapporti di qualsiasi tipo con l'Italia. Che cosa significa questo in termini di impegno, di responsabilità e anche di mole di lavoro?
È vero, il nostro bacino d'utenza comprende una fetta molto importante della popolazione del Victoria. Significa parecchio in termini di lavoro, perché non dobbiamo offrire solo servizi ai connazionali, ma anche a coloro che aspirano ad essere connazionali o che vogliono verificare se effettivamente lo siano o meno. Questa crescita dei numeri probabilmente riflette non tanto un aumento degli italiani in Australia, ma un'emersione di persone che prima, per trascuratezza, per tanti motivi anche personali, non avevano rivelato di avere origini italiane agli investigatori del censimento.
Anche perché i numeri del censimento in realtà mostrano in linea generale un declino della comunità. Le persone che dichiarano di parlare italiano come prima lingua negli ultimi 10 anni sono diminuite di circa 40.000 persone, erano 316.000 nel 2006, adesso sono circa 270.000, insomma il calo è ben presente.
In realtà l'Australia e in particolare Victoria rappresentano un'eccezione nella comunità degli emigrati italiani all'estero, perché gli italo-australiani hanno mantenuto l'utilizzo della lingua italiana o dei dialetti in casa per un tempo molto più prolungato rispetto ad altre comunità. se si va negli Stati Uniti, in Germania, eccetera, si trova che l'italiano si è perso molto più in fretta. I dati poi sono anche positivi sotto un altro punto di vista, perché il numero di persone che studiano italiano a scuola nel Victoria, nelle scuole pubbliche, è cresciuto. Non è cresciuto di percentuali enormi, ma è in costante crescita negli ultimi 3 anni. Abbiamo raggiunto quota attorno a 70.000 studenti che seguono corsi di lingua italiana.
Ecco, quindi leggi questi numeri del censimento in maniera più ottimista rispetto a quello che magari potrebbe sembrare di primo acchito?
Questo dipende sempre dai punti di vista. La presenza italiana oggi ha una complessità maggiore rispetto a quello che aveva in passato, quando la collettività era composta da migranti che si spostavano alla ricerca di opportunità. Adesso le relazioni tra Italia e Australia non sono limitate a quello, sfruttano la presenza di un importante nucleo di connazionali di loro discendenti che condividono con il nostro paese tradizioni, memorie, affinità, ma si articola su tanti livelli. Quello della lingua è quello che abbiamo appena menzionato e che credo abbia ricevuto un'importante spinta dal lancio della scuola bilingue. Pochi mesi fa è stata completata la predisposizione di questa scuola a Brunswick, con la costruzione di una nuova ala per permettere di contenere più alunni, perché vi è una grande domanda di iscrizione in questa scuola. Tra l'altro, aggiungo, è uno dei risultati più importanti di questo quadriennio, perché è anche il frutto di un'intensa attività di lobbying presso le istituzioni locali, che ho effettuato
che
personalmente.
Hanno dato un buon contributo economico, certamente, diversi milioni di dollari.
Certamente, è una scuola pubblica. Quindi non può che ricevere i fondi dal governo locale. L'Italia partecipa con l'invio di un assistente linguistico in questa scuola che contribuisce all'insegnamento dell'italiano.
Ecco, a proposito di fondi, tu sei arrivato a Melbourne in pratica all'indomani della spending review del governo Monti, che ha significato anche tagli alle rappresentanze italiane all'estero. Come avete ovviato a questo problema e quali sono i dati che certificano che comunque c'è stato un miglioramento del servizio per gli italiani all'estero?
Quando si parla di tagli, si parla di un fenomeno che la pubblica amministrazione vive ormai da parecchio tempo in Italia. Quindi noi siamo abituati a convivere con una riduzione progressiva dei bilanci. Gli anni in cui sono arrivato sono stati anche gli anni di una riforma nel modo di gestire i fondi, che ha consentito di spostare fondi da un utilizzo all'altro. Il bilancio del consolato era estremamente rigido in passato, mi rendo conto di entrare in cose piuttosto tecniche, però adesso è consentito spostare da un capitolo di bilancio all'altro alcuni fondi, quindi questo consente di ovviare a eventuali tagli su alcune voci di spesa. Il problema principale, oltre a quello delle risorse, è dovuto anche alle procedure che dobbiamo seguire. Nel primo anno in cui mi sono occupato di questo consolato generale, ho revisionato alcune delle procedure che abbiamo seguito, e questo ha consentito di ottenere uno dei due obiettivi che mi ero prefisso. Fare di più era questo obiettivo, l'altro era quello di essere presenti in più ambiti. Nel fare di più credo che qualche numero si possa anche dare. Noi abbiamo aumentato del 35%, passando da 2.000 a quasi 2.800 il numero dei passaporti che vengono rilasciati in un anno. Siamo passati da meno di 1.000 a quasi 1.500 nel numero di visti che vengono rilasciati ogni anno, e siamo passati da 160 cittadinanze in 6 mesi a più di 1.000 in un anno. Cittadinanza intendo le pratiche di riconoscimento della cittadinanza. Come voi saprete, molte persone sono discendenti di emigranti, non hanno mantenuto forte il legame con la madre patria, ma lo vogliono riconsolidare, verificando se sono italiani o meno. Questa è una procedura molto lunga, molto complessa, perché richiede un'indagine genealogica piuttosto elaborata e richiede l'applicazione di normative che sono articolate e anche difficili da leggere. e avere avuto un risultato così importante significa anche aver sostenuto quell'emersione della volontà di Italia che è visibile nei dati del referendum di cui parlavamo.
Ecco, però a questo riguardo ovviamente ci sono cavilli burocratici dappertutto, però ci ha scritto Daniela, la cui mamma, italiana di nascita ma naturalizzata australiana, a 86 anni, ha espresso il desiderio di tornare in Italia per salutare la famiglia per un'ultima volta. Dice: recatasi allo sportello consolare, la mamma di Daniela si è sentita dire che dovrà aspettare quasi un anno per ottenere un visto che le permetta di restare in Italia per più di 3 mesi, tempo che secondo lei appunto le servirebbe per salutare tutti quelli che desidera incontrare. La figlia ci ha raccontato come ovviamente la cosa abbia spezzato il cuore della madre, quindi ovviamente non deve essere facile gestire la burocrazia quando di mezzo ci sono anche questi casi umani.
Credo che purtroppo non sia stato compreso il messaggio dato al consolato, perché le nostre liste d'attesa per i visti sono ben inferiori ad un anno. Quindi se si trattava di un visto per residenza elettiva, quello che presumo sia il caso di questa signora, temo che non ci sia stata una buona comunicazione.
Però io posso dire come esperienza personale che in effetti i tempi d'attesa sono stati un grossissimo problema. Mi ricordo ancora la mia chiamata.
Lo sono tuttora.
La mia chiamata quando telefonai alla mia partner dicendo: guarda, purtroppo il nostro visto per la pratica dovremmo farlo il prossimo luglio. Lei mi disse: ma siamo in vacanza il prossimo luglio? E io dissi: no, luglio dell'anno dopo. Quindi sostanzialmente
noi,
un anno.
Diciamo che al mio arrivo, oltre a produrre un numero inferiore di procedure, c'erano liste d'attesa molto più lunghe. Per un passaporto il tempo di attesa era 24 mesi. Adesso, a seconda della casistica, si va dai 4 ai 10. Sono tempi ancora
24
lunghi.
24 mesi prima di avere un appuntamento o per
l'appuntamento?
24 mesi.
24 mesi nel 2013. Lo ricordo perché a poche settimane dal mio arrivo dovetti fronteggiare l'emergenza del fatto che il sistema consentiva prenotazioni fino a 24 mesi ed era saturo. Quindi abbiamo ridotto i tempi di attesa significativamente, c'è ancora margine per un miglioramento. Credo che sia difficile che questo miglioramento possa avvenire in tempi rapidi con le risorse di personale attualmente a disposizione.
E questo riguardo due domande, scusa se ti interrompo Marco. Una è: quanto questo dipende dalla legislazione, quanto dipende dalla Farnesina, quanto invece dipende dal tipo di lavoro che si svolge in consolato? E l'altra, hai detto ci vuole del tempo per migliorare. 4 anni come mandato, come missione all'estero, sono sufficienti per invertire una rotta, per apportare dei cambiamenti?
Prima di una risposta voglio ricordare che se volete fare delle domande al console che è presente negli studi di Radio SBS per ancora un quarto d'ora, potete chiamarci al 1300 799 626, 0429 996 263 per un messaggio.
Bene, attendiamo anche le domande degli ascoltatori. Nel frattempo mi chiedevi se 4 anni siano un mandato sufficiente. È sufficiente, ma ci sono delle variabili che non sono modificabili. Io ho in consolato un numero dato di persone che lavorano. Credo che il ritmo di lavoro sia accelerato significativamente in questo quadriennio e lo dimostra la produttività, i numeri che ho dato. Parliamo solo per queste pratiche di più di 2000 atti rilasciati in più. Non sono pochi, se uno li divide giorno per giorno sono parecchi ogni giorno. I giorni lavorativi sono circa 200 e qualcosa in un anno, sono una decina di pratiche in più al giorno solo in queste categorie che sono le principali. Come ritmi è cambiato, come procedure nei limiti in cui era possibile sono cambiate. Quello che non cambia, quello che rimane dato, è il numero di impiegati. E questo è poco flessibile. Non è il Consolato Generale a decidere il numero di dipendenti, non è nemmeno semplice per l'amministrazione in generale modificare quello che è l'organico di una struttura. E in terzo luogo va anche detto che nel momento in cui vengono pubblicizzati i posti in Australia non sono particolarmente popolari.
Ecco, poi magari ci spiegherà perché non sono particolarmente popolari. Adesso prendiamo una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo. Le linee sono sempre aperte al 1300 799 626.
Fantozzi ragioni Rugo, matricola 1001 Barabis
dell'ufficio sinistri.
Lei venghi qua.
Sì, signor mega direttore.
No, va di là. E si muovi.
Questo non c'entra con il nostro ospite, il consigliere Marco Maria Cervo, ma c'entra purtroppo con la notizia che è arrivata nelle ore scorse. Si è spento infatti Paolo Villaggio, il creatore della ragioniera Ugo Fantozzi. Qua stiamo ascoltando proprio la musica del primo e del secondo film di Fantozzi.
Sì, era la sigla. Poi magari questo in un certo senso, se proprio vogliamo trovare un collegamento, sì.
Attento dove vai.
Si lega a quello che dicevamo, cioè i tempi della burocrazia italiana, come funzionano gli uffici in Italia.
Crocifiggete in sala mensa il personale.
Per esempio, no, io mi riferivo più che altro al fatto che un annetto fa avete lanciato dal consolato un appello addirittura agli ragazzi che venivano qui in Australia per chiamare più spesso casa, perché voi ricevevate tante chiamate dalle famiglie di provenienza, di gente che diceva: mio figlio che fine ha fatto? Quindi immagino che possibilità per perdere tempo ce ne fosse quanta ne volevate. Ma in sintesi, tu che adesso nel rapporto che lascerai al tuo successore, che cosa scriverai? Quali indicazioni lascerai?
Ma io credo che la persona che mi sostituirà potrà continuare a perseguire i due obiettivi che avevo menzionato prima. Ne ho esplicitato solamente uno, che era quello di fare di più, cioè aumentare il numero di procedure che possiamo completare in un tempo dato. L'altro obiettivo era quello di fare altre cose. Il Consolato Generale in questo periodo è diventato anche un punto di riferimento per una serie di attività che non sono esclusivamente quello dell'erogare servizi ai connazionali. Abbiamo organizzato campagne promozionali per il turismo, abbiamo organizzato attività per rendere più forti i legami commerciali e anche alcuni interventi a favore della comunità per renderla più visibile sullo scenario locale.
1300 799 626, abbiamo Luigi che ci chiama dalla Tasmania. Buongiorno Luigi, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come sta lei?
Non c'è male, grazie signor Luigi. Uh-huh.
E dunque io volevo fare una semplicissima osservazione. Perché siete stati così veementi o aggressivi in alcuni momenti del vostro colloquio con il nostro console? Mi sembra che quando parlate con altre autorità siate un po' più, come dire,
un po' più molli, siamo troppo
no,
cattivi
no,
con
molli, console. No, no, molli, no, 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 molli, ma un po' più civili, ecco. Ecco, io ho notato solo questo, che specialmente negli ultimi momenti dell'intervista c'era, sì, eravate veementi, se conoscete questo vocabolo, o aggressivi.
Un po' aggressivi nei confronti del console.
Perché? Quando invece parlate con le autorità locali siete sempre con il cappello in mano.
Luigi, ci spiace aver dato questa impressione. Chiediamo al console, Marco, siamo troppo...
Passateli solo la mia osservazione. Grazie,
va
vi
bene.
Ringrazio.
Grazie Luigi. Siamo troppo severi?
No, io credo che ci sia sempre un ritmo in queste interviste che deve essere tenuto, e quindi le domande vanno fatte un pochino a tambur battente, ed è sempre un piacere poter rispondere e parlare agli ascoltatori. Ringrazio il signor Luigi in Tasmania, non so se ho avuto il piacere di incontrarlo nelle occasioni in cui ho visitato quello stato. Noi per la Tasmania abbiamo messo in piedi un paio di cose in più rispetto al passato. Ho nominato un nuovo console onorario che è molto vicino alla collettività, Elvio Brianese, e abbiamo inaugurato la prassi di inviare periodicamente una persona per raccogliere i dati sui passaporti, in modo da facilitare coloro che non possono spostarsi facilmente. Quindi ogni tanto uno dei miei impiegati va in Tasmania per raccogliere i dati sui passaporti, che poi vengono spediti nelle settimane successive.
Un messo consolare.
Allora abbiamo un'altra chiamata, abbiamo Daniele. Buongiorno Daniele.
Buongiorno, come andiamo?
Molto bene.
Molto bene, buongiorno,
buongiorno
Daniele.
Signor Daniele.
Guarda, la mia domanda faccio breve, spero che mi spiego bene. C'ho amici miei che hanno fatto questo immigration test per la cittadinanza e hanno arrivato a un livello che prima era abbastanza, ma perché la legge è cambiata devono sopraggiungere un altro livello di inglese.
Io credo qui ci sia un piccolo malinteso. Noi al consolato ci occupiamo della cittadinanza italiana, non della cittadinanza australiana.
Fammi finire la mia domanda. Quello che ho notato è che il governo australiano ha cambiato le leggi e tanti sono, you know, sono they're confused now, they're upset. Quelli, il governo indiano ha fatto una grande protesta contro l'Australia per i suoi cittadini che hanno fatto queste prove e tutta una volta è cambiata la legge. Io non ho sentito niente dal governo italiano per difendere quelli italiani che hanno fatto questa proposta e si trovano, how do you say, upset now.
Quindi la domanda è perché il governo italiano non ha fatto pressioni?
Tu che rappresenti il governo italiano, perché non hai fatto una forte protesta contro l'Australia per difendere i tuoi cittadini che hanno fatto queste cose?
Grazie allora a Daniele per averci chiamato. Allora, perché il governo italiano non si è mosso?
Innanzitutto, la protesta indiana è quantomeno irrituale. Le decisioni sulla cittadinanza, laddove non siano discriminatorie, sono una libera scelta di ciascun paese. Così come l'Italia non accetterebbe indicazioni da fuori su una legge sulla propria cittadinanza, che tra l'altro è in discussione in Parlamento proprio in questi giorni, mi pare che se ne sia parlato su queste frequenze, altrettanto vale per l'Australia. La protesta indiana deriva dal fatto che la stragrande maggioranza delle persone che sono state toccate da questo nuovo provvedimento sono persone di origine indiana e quindi non escludo che dal loro punto di vista questo sia stato percepito come discriminatorio. Una nuova legge sulla cittadinanza australiana è qualcosa che è nelle libere mani del Parlamento australiano e delle autorità australiane. Non risulta discriminatoria nei confronti degli italiani in quanto tali, per cui non è semplice pensare a una protesta nei confronti di quello che appunto è una libera decisione del legislatore locale.
Una protesta quindi che sia all'interno della prassi,
sì,
insomma, dei rapporti insomma, tra paesi.
Nel senso, scusa, per specificare, se qualche istituzione, qualche associazione di italiani in Australia dovesse mettere in piedi una class action contro questo provvedimento del governo, comunque i consolati e l'ambasciata italiana non potrebbero prendere posizione a sostegno?
Insomma, questa sarebbe un'interferenza nella politica locale difficile da immaginare. Soprattutto partecipare a una class action è una cosa che un'istituzione straniera non può assolutamente fare. Non lo può fare il consolato italiano a Melbourne, non lo può fare l'ambasciata americana a Seoul, non lo può fare il consolato russo a Madrid. Partecipare a una class action è una cosa che non fa parte dei rapporti tra stati.
Personalmente tu cosa ne pensi di questi cambiamenti? Cioè, più livello di inglese più alto, una serie di restrizioni.
Io penso che riflettano quello che viene richiesto dagli elettori ai loro parlamentari, che dovrebbe essere la prassi in qualsiasi sistema di questo tipo. Se i parlamentari interpretano la volontà dei loro elettori, i parlamentari di qualsiasi paese, in modo da riformare le leggi sulla cittadinanza, sono liberi di farlo. Vale lo stesso in Italia, dove è in discussione una legge sulla cittadinanza, i nostri parlamentari evidentemente percepiscono questo bisogno per il paese e da parte dei loro elettori.
Noi abbiamo Alessandro in linea, buongiorno Alessandro.
Sì, buongiorno.
Buongiorno signor Alessandro.
Sì, io sono un nuovo arrivato qui in quanto ho 85 anni e sono coniugato da 25 con una cittadina australiana. Desidero ringraziare il console per la sua disponibilità e soprattutto sarebbe opportuno che chi fa le domande abbia prima cognizione di quello che chiede, come l'ultimo problema sulla cittadinanza. Ora io non è che mi attacco al fatto che per 60 anni ho fatto l'avvocato in Italia, adesso finisco i miei giorni qui, ma soltanto perché è opportuno che si chieda quello che è giusto chiedere. Volevo chiedere al signor console due cose. Prima, che molto spesso telefonando al consolato si attende parecchio. Solo questo. Secondo, io credo di essere nelle condizioni di poter chiedere la cittadinanza italiana a mia moglie, poiché siamo sposati da tanto tempo. È possibile questo, signor console?
Grazie allora Alessandro, noi siamo in chiusura, quindi velocemente se si può rispondere.
Allora, parto con la seconda domanda, la cittadinanza per il matrimonio. Sicuramente potete fare domanda, il sistema è stato modificato circa 2 anni fa, prevede che il cittadino possa effettuare la pratica da solo da casa, magari facendosi aiutare da qualcuno che abbia dimestichezza con l'informatica, inserendo tutti i documenti direttamente su un portale del Ministero dell'Interno. Per lei che è avvocato forse sarà più semplice anche comprendere i termini dei documenti e la tipologia degli stessi. Per quanto riguarda il telefono, è vero, questo è un nostro punto debole. Purtroppo io ho sempre preferito in questi anni che i miei impiegati si dedicassero alle pratiche piuttosto che a rispondere al telefono. Quindi non ho tenuto una persona fissa al centralino. Ho invece fatto un accordo con una società privata per creare un call center che è a pagamento, ma è una cifra sicuramente abbordabile. E per alcune ore durante la giornata è possibile dialogare con degli operatori del call center. Vedo Dario
sì,
e
no, perché
Carlo
siamo
che
davvero entrati nell'ultimo minuto
sforando.
Poi dobbiamo dare la linea a Davide Schiappapietra per il giornale radio. In 20 secondi il futuro dell'Istituto Italiano di Cultura, perché anche di quello ti sei occupato nell'ultima parte del tuo mandato.
Sì, da dicembre sono stato anche titolare dell'Istituto di Cultura, abbiamo messo in piedi più di 30 eventi spaziando dall'arte contemporanea al teatro alla musica. Penso che continuerà, anche perché la settimana scorsa è stata designata la nuova direttrice che verrà da Parigi.
Allora, un'ultimissima cosa al volissimo: che voto diamo a questi 4 anni?
Ma sono stati 4 anni ricchi di soddisfazioni professionali, ricchi di esperienze umane incredibili, e poi mi hanno visto diventare per la seconda volta papà, e per me questo è il più bel ricordo dell'Australia.
Allora, congratulazioni al console Marco Maria Cerbo e buona fortuna per il proseguo.
Un saluto a tutti.
La linea a Davide Scappapietra col giornale radio
7:30, come la Raggi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.